Ciao, ti presento Jack.
Buongiorno cari ascoltatori, buongiorno cari ascoltatrici. Ben ritrovati, seconda puntata di Jack della stagione. Siamo ancora qui, come dire, ad addobbare questa nostra nuova casa che si è spostata un pochino. Un po' da bravi nomadi ci siamo spostati. Abbiamo anticipato di mezz'ora quest'anno dalle 14 alle 15. Però il contenuto, questo rimane il magazine musicale di Radio Popolare, quindi si parla chiaramente di musica, lo si fa da qui fino alle 15, un'ora piena. Vi ricordo, prima di cominciarla a quest'ora, i contatti, che sono il 331-6214013 per sms e telegram, diretta@popolarenetwork.it invece... per le mail, sms, whatsapp e telegram. Mi dimentico sempre. Saluto subito Davide che ci scrive: The Magazine, è vero, siamo un po' The Magazine. Immaginate che bello poter avere un magazine musicale tra le mani, ma tutti i giorni, e in più dal quale la musica, oltre che leggerne, la potete anche ascoltare. Ecco, questo è Jack. Allora, contatti dati, benvenuto dato, direi che potremmo anche cominciare ad ascoltarcela la musica. Oggi partiamo da una notizia perché attendevamo un po' tutti, o almeno in tanti, l'annunciato lavoro di Netflix su Prince, che doveva uscire a breve. Avrebbero dovuto essere un documentario in 6 puntate, avrebbe dovuto essere, appunto, perché non uscirà, è stato bloccato dagli eredi e dai, come dire, gestori dei diritti dell'immagine di Prince, perché sarebbe non veritiero, c'è una disputa legale in atto, in molti passaggi che sarebbero sostanzialmente stati esagerati, non si sa quali siano, però in tutto questo... Il lavoro è stato bloccato. E il regista ha deciso un po' di mollare lì tutto, preso dalla disperazione ampiamente comprensibile, visto che sono 4 anni che ci sta lavorando. Non vedremo a quanto pare dunque questo lavoro. Noi per oggi a parziale risarcimento partiamo con un classico di Prince, che però qui è cantato da Jonas Policewoman. Anche qui non perché non abbiamo avuto i diritti dagli eredi, ma perché Jonas Policewoman sta per arrivare con un nuovo disco e quindi noi abbiamo deciso di mischiare questi due ingredienti, shakerarli e tirare fuori questa versione di Kiss.
You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me. I'm gonna show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. In love will take you to sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your baby, if you wanna impress me, you can't be too flirty, mama. I know how to undress me. I want to be.
sassy attitude. You just leave it on up to me. My love will be your light, air exercise, fresh mango in the morning. Your light, air, ocean breeze, 5 hour conversation. I feel like 8 minutes. Cause time ceases to matter when love's on the line. Ceases to matter when love's on the line. Time ceases to matter when love's on the line. Get love, leave time.
Uscirà venerdì, non questo venerdì, il prossimo venerdì, il nuovo atteso disco di Jonas Police Woman, che qui nel disco Cover 2 era alle prese con Kiss the Prince, di cui in merito a quanto accaduto sulla serie di documentari che non andranno in onda, ringrazio Laura per averci segnalato un interessantissimo articolo uscito sul New York Times, ma anche Luana che ci ricorda che in questo 2024 carico di anniversari a breve Purple Rain compirà 40 anni, 40, neanche una ruga. Anche quest'anno capiterà di parlare di, diciamo, forme culturali che raccontano di musica e che non sono direttamente musica, ma possono di volta in volta essere film, serie TV o, come in questo caso, libri. Il primo libro di cui parliamo in questa canzone porta la firma di una persona che stimiamo moltissimo, si intitola L'industria della canzone e con noi a presentarcelo c'è l'autore. Bentornato Gianni Sibilla.
Ciao, ciao a tutti, grazie per l'invito.
Ciao. Allora, cominciamo in realtà da un libro che tocca un po' tanti tasti della situazione musicale attuale e riesce nell'intento di provare a fare una foto, ma allo stesso tempo di non darsi, come dire, lo scopo di fotografare il momento e quindi di fare una foto il meno mossa possibile. Di cosa stiamo parlando? Si parla tanto, no, dell'evoluzione che la musica pop, diciamo, la musica, e uso una parola brutta, di consumo ha avuto negli ultimi anni anche nel rapporto con i vari media e con le piattaforme che sono arrivate come un attore importante. Ci si ferma un pochino meno a riflettere. Lo hai fatto nel lavoro su questo libro. Ti chiedo in primis da dove sei partito, come mai hai scelto di iniziare a lavorare su questo tema?
Ma guarda, da due cose diverse, complementari. Da un lato la constatazione che nella musica attuale la forma è importante quanto la sostanza, cioè non sono soltanto le canzoni ma il modo in cui ci arrivano, i racconti che vengono costruiti attorno alle canzoni, che sono importanti per farci amare una canzone, un artista. E questo è il secondo motivo, è un tema su cui lavoro da un po' di anni ormai. Questo libro è una sorta di continuazione e aggiornamento di un libro che ho scritto un bel po' di anni fa e che ovviamente era inevitabilmente un po' datato, visto che nel frattempo sono cambiate molte cose. Però credo che il punto sia proprio che la situazione presente abbia forti radici in quello che è successo prima, quindi questo era l'altro obiettivo. Cioè molte delle cose che vediamo nel modo in cui circola la musica, in cui i cantanti si raccontano, sono fortemente radicate nella storia della musica pop e rap, quindi è per questo l'idea di racconto di questo libro.
Ecco, l'idea di partenza, no, che ti ha portato anche al lavoro, un po' ce l'hai detta. È un libro profondamente, se vogliamo, ancorato, no, alla realtà che ci circonda, con tantissimi rimandi, noti che fungono perfettamente da esempio di come le cose oggi funzionino. Ti sei messo nuovamente in una posizione, diciamo, di osservatore per capire, per raccontare. C'è qualcosa che non ti aspettavi quando hai iniziato questo progetto e che invece hai trovato in quello che poi hai deciso di narrare?
Bella domanda. Sì, forse l'idea che appunto le carte siano diventate come dei software, come dico che è una delle forse delle idee che credo di aver scoperto strada facendo, ovvero che le canzoni sono, non sono più un oggetto, forse non sono neanche mai stati un oggetto statico, ma sono un oggetto che vive di relazioni, no? Un'altra metafora che utilizzo all'inizio del libro è quella della fisica quantistica, che è una cosa che mi appassiona abbastanza. Le particelle esistono non in maniera assoluta, ma nelle relazioni, e lo stesso vale per le canzoni. Le canzoni esistono in un programma radiofonico, in un meme, in un post sui social, e vengono continuamente aggiornate. Stavo ascoltando questo weekend il nuovo disco di Fred Again, che è una critica che mi piace molto, e ha sbagliato a pubblicare una canzone, dopo un giorno l'ha cambiata, è proprio come un shot che viene aggiornato da un momento all'altro. Chiaramente questo esempio nel libro non c'è, perché l'ho fatto in mente in tempo metro, però ce ne sono di altri simili. Penso a Kanye West, che è uno che pubblica i dischi in 5 versioni diverse, riaggiornandole, riscrivendo, no? Quindi quest'idea delle canzoni come oggetti continuamente rielaborati e rielaborabili credo sia una cosa che, riflettendo strada facendo e partendo dagli esempi, sia venuta fuori durante il lavoro che ho fatto.
Sì, effettivamente è una cosa presente davvero nella quotidianità. A me viene da ridere, no, all'album dell'estate, quindi Charlie XX, Brat, che è stato seguito una settimana dopo da un disco che va a completarlo, ma che si intitola Brat and It's the proprio così si intitola, Brat and It's the Same, But There's Some Three More Songs, So It's Not. È proprio il titolo, cioè è lo stesso disco, ma ci ho messo tre canzoni in più, quindi non è lo stesso disco. C'è questa idea, no, di un continuo una continua possibilità di divenire, e un'altra delle cose infatti da cui parti è proprio l'enorme quantità di musica che esce. Questo ha cambiato, parlavi, no, della canzone come qualcosa che non è unico, ma ne ha cambiato il valore nel rapporto che noi abbiamo con la canzone in sé, secondo te?
Certamente, ma il valore di una canzone è un anche questo è un parametro molto dinamico che cambia nel tempo, non è che sia diminuito necessariamente adesso. Le canzoni variano in relazione alle tecnologie, ai media, ai formati. Chiaramente le tecnologie e i formati attuali hanno cambiato in maniera molto forte il valore, quindi oggi le canzoni sulle piattaforme valgono pochissimo. Se uno guarda quanto viene pagato uno stream, insomma, è veramente una frazione di una frazione. Però allo stesso tempo poi le canzoni oggi hanno un valore culturale enorme, quindi l'altra cosa su cui insisto molto è che il valore economico non è tutto, ma il valore culturale è assolutamente enorme. Citavi Charlie XCX, che insomma il caso che avrei sicuramente messo in libro se avessi avuto tempo, ma è un esempio proprio di un racconto anche di un personaggio molto interessante, no? Che ha avuto un impatto culturale molto forte, tant'è che poi è stato collegato immediatamente alla campagna di Kamala Harris, per cui insomma, c'è proprio un valore culturale molto forte. Quindi sono due lati, il valore culturale e il valore economico, che sono secondo me strettamente connessi, e le tecnologie chiaramente sono molto importanti, pure troppo.
Sì, anche perché, no, offrono una terza chiave di lettura, cioè l'economia, cioè sicuramente la cultura, e pensiamo anche, no, a come Taylor Swift sia stata molto anche tirata per la giacchetta con l'avvicinarsi delle presidenziali negli Stati Uniti, per usare un altro esempio che tu citi nel libro, quello di Taylor Swift in generale come fenomeno musicale e artistico. E poi c'è l'importanza che hanno assunto inevitabilmente i numeri, come sempre accade quando il digitale entra in qualche modo, no, in gioco. Tu analizzi tantissime di queste cose e analizzi anche il rapporto della musica con i nuovi strumenti, le nuove piattaforme, però evidenzi quanto ancora tenga e sia importante in qualche modo proprio la relazione tra la musica pop e la forma canzone e quelli che possono essere definiti un po' i vecchi media, quindi la televisione, un pochino le serie TV, la radio. Anche qui ti aspettavi ci fosse ancora questo legame così importante?
Questo sì, è un tema su cui lavoro da parecchio tempo, anche la questione della gestione dei numeri non è che sia una novità, in realtà l'industria della musica è ossessionata dai numeri praticamente dalla sua nascita. Poi è chiaro che oggi con la tecnologia i numeri sono molto più granulari, molto più precisi, eccetera, però l'importanza dei media tradizionali, sì, quello è un tema che mi era già molto chiaro prima. Oggi chiaramente tendiamo a dare grandissima importanza a TikTok, a Instagram, però basta pensare nel bene, se vogliamo anche nel male, l'importanza del Festival di Sanremo negli ultimi anni, ma ancora prima della rinascita, perché in realtà sì, Sanremo ha sempre avuto la capacità in Italia, se non di portare in classifica, però di lanciare e rilanciare le carriere. E lo stesso vale per le radio, i rapper, a un certo punto però le radio ci mirano, perché andare in radio è un effetto di concentrazione. Sì. L'Alba Sanremo 2 anni fa, quando ha portato Cenere, ha portato una canzone che funzionasse non solo nel suo ambito di provenienza, ma anche nell'ambito dei media tradizionali, e ci è riuscito benissimo.
Certo, del resto... Lo stesso Marrakesh, no, cantava "Dicono che non sei nessuno se poi non passi in radio", quindi vale ancora un pochino questa regola, anche appunto perché arriva da un percorso apparentemente così diverso. Ti chiedo un'ultima cosa, chiudiamo con Old Town Road, così in qualche modo entriamo anche nella parte in cui racconti di come si è cambiato in realtà il lato produttivo di una canzone e, se vogliamo usare un parlone, anche un po' quello dell'approccio artistico. Ci racconti un po' quanto in realtà sia davvero cambiato e in quanti anni è cambiato? Cioè, è una cosa che è successa di botto o che hai visto cambiare, visto che tu comunque del settore fai parte davvero da un bel po' di tempo?
Una delle mie ossessioni è dire che la musica ha subito una evoluzione, non una rivoluzione, perché l'idea di rivoluzione mi sembra una semplificazione giornalistica, sì, che non rende come dire, giustizia alla complessità di questo mondo. Quindi credo che sia successo poco per volte, che dei conti gli stessi Queen con Bohemian Rhapsody hanno inciso una canzone che aveva qualcosa come 120 tracce, parliamo degli anni 70. Chiaramente il caso di Old Town Road e di alcune canzoni recenti è fenomenale. C'è un bellissimo video del New York Times, io ho collegato il libro delle playlist sia di video che audio, che spiega la storia di quella canzone e di come sia nata da una base comprata su SoundCloud di un producer olandese che aveva campionato in anni cinesi senza conoscerli, che poi è stata trasformata in un inno country riletto da un rapper americano. Cioè, è una roba che fa girare la testa.
Sì, abbastanza. Tra l'altro, da un rapper americano di colore che sulla traccia porta Billy Ray Cyrus, quindi a suo modo anche lì voce invece che arriva proprio dal country. Fa davvero girare la testa quella storia.
Però quello è abbastanza il metodo ormai, ma direi. Cito anche questo video bellissimo che hanno fatto con la Pesce di Martino, che per uno degli ultimi Sanremo, in cui ho visto canzoni di 2 minuti firmate da 20 autori, sì, leggendo il monologo famoso di Blade Runner, no? Questa cosa, sì, del fatto che le canzoni siano frutto di una macchina produttiva molto complessa, quasi una catena di montaggio, chiaramente non succede in tutti i campi, però succede. E ci sono delle forme di specializzazione anche su chi scrive le melodie, chi le basi, chi i beat, eccetera, eccetera. E mi sembra un modello produttivo che lega molto la canzone di media alla complessità dei media, anche se noi tendiamo ancora a vivere la canzone come un oggetto semplice, e invece la canzone è uno degli oggetti culturali più complessi e interessanti che ci sono, e insomma spero di aver contribuito a rendere un po' giustizia a questa complessità. Ecco,
noi pensiamo proprio di sì, abbiamo dato un po' di assaggi a quello che si può trovare all'interno dell'industria della canzone, il libro appunto di Gianni Sibilla uscito di recente, dentro ci trovate un sacco di altre risposte a domande che neanche sapete si possano fare proprio intorno alla forma canzone e anche al suo lato culturale. Grazie mille Gianni per essere stato con noi a raccontarcelo e un grandissimo abbraccio.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Ciao Gianni.
Yeah, I'm gonna take my horse to the Old Town Road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the Old Town Road. I'm gonna ride till I can't no more.
I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been
nobody tell me nothing. Is a movie, bull riding in boobies, cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty. Can't nobody tell me nothing.
You can't tell me nothing.
Can't nobody tell me nothing.
You can't tell me nothing.
Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't.
Like a rock star, spend a lot of money on my brand new guitar.
Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car.
God knows stress, I've been through all that. I'm like a Marlboro man, so I kick on back. Wish I could roll on back to that old town.
Lil Nas X, Billy Ray Cyrus, Old Town Road, la famosa canzone presa ad esempio da Gianni Sibilla per raccontare come a volte vengano costruite le canzoni oggi, la famosa canzone con una base creata da un produttore olandese che campiona i Nine Inch Nails senza saperlo, base che poi viene presa da un rapper americano che ci costruisce una specie di inno country insieme a un cantante country, insomma una roba molto complessa. Sono le 14:24 minuti. A proposito di evoluzione della musica e del mercato musicale, in questi giorni proprio in seguito alla intanto reunion degli Oasis e poi all'annuncio delle loro date, è emersa con una certa, come dire, criticità la dinamica che in Europa non era ancora mai emersa in maniera così chiara del dynamic pricing, in pratica sostanzialmente una dinamica che porta il prezzo dei biglietti a crescere in risposta alla domanda che il pubblico ne fa rispetto all'offerta proprio anche durante la vendita. Quindi tu puoi acquistare dei biglietti pensando di pagarli 135 sterline, li metti nel carrello e ora che li paghi il prezzo è lievitato. Per farci raccontare intanto cos'è e come funziona precisamente il dynamic pricing e cosa ha scatenato come reazione in Europa dopo l'annuncio delle date degli Oasis e la messa in vendita dei ticket, abbiamo con noi Andrea Pontiroli, che conosciamo bene, già fondatore del Circolo Magnolia, attualmente amministratore delegato di Santeria, ma soprattutto ha scritto Nuove Economie della Musica, un libro di cui tra l'altro abbiamo anche già parlato. Ben ritrovato Andrea.
Grazie, ciao a tutti.
Ciao. Allora, partiamo dalle basi. Ci spieghi bene il dynamic pricing e quando più o meno ha origine questa pratica, se è una cosa che si fa già da molto tempo, per dire, oltreoceano?
Allora, intanto l'hai spiegato in modo semplice perfettamente tu, cioè esattamente questo, cioè in base alla domanda il prezzo aumenta e aumenta in tempo reale e quindi più semplice di così è stato proprio esattamente il meccanismo. È un sistema che è stato sempre adottato nello sport, per esempio in America, e ha sempre funzionato, però portando sempre, se poi si vanno a guardare i dati, a un aumento dei prezzi. Cioè sicuramente a un aumento dei prezzi per tutti gli eventi che funzionano. E quindi i benefici non ricadono sull'utente finale, ma ricadono su chi organizza. E di solito è anche collegato a un reselling. Normalmente poi questo sistema nello sport era sempre collegato al fatto di correre ad acquistare un biglietto per la possibilità successiva di poterlo rivendere. Quindi per esempio nelle partite di baseball in America il funzionamento è esattamente questo, quindi il prezzo è in base alla richiesta, una partita di poco
cartello, diciamo,
di poco cartello, ha una richiesta, quindi lì in quel caso i prezzi rimangono bassi, ma cioè, capito, i benefici sono sul fatto solamente che appunto non aumentino. Ecco, io credo che però, guardando non solo puramente questo singolo aspetto, ma mettendolo all'interno di un sistema un pochino più articolato, le persone stanno notando come si spinga i consumatori ad acquistare sempre meno concerti, ma sempre più grossi, sì, e quasi a programmarli con tantissimo tempo. Cioè la gente prende i biglietti per l'estate successiva, li paga a rate, decide a quali andare e quindi va a selezionare degli eventi che per forza spingono verso il mainstream. Ecco, quindi poi bisogna fare il conto che tutto quello che si va a vedere o è un prodotto mainstream che ci è arrivato negli anni o è un prodotto mainstream che ci è arrivato in poco tempo, ma sempre di mainstream si sta parlando. Sarebbe ben poco applicabile in una situazione diciamo più underground.
Chiaro. Quindi in tutto questo oltre ad avere una ricaduta su chi ai concerti vuole andare, perché evidentemente pesa sulle sue tasche e quindi da un lato diventa quasi selettivo nei confronti del pubblico, dall'altro canto ricade proprio sull'industria dello spettacolo, dove magari qualche artista minore o un po' più indipendente perde anche un suo pubblico a cui tocca scegliere, cioè viene per forza messo di fronte all'inevitabile decisione su quale concerto andare. Oltretutto, creando quest'aura di evento intorno ad alcuni concerti, la scelta è davvero un po' inevitabile.
Sì, sembra un po' la fila davanti ai negozi di quando esce il nuovo telefono, no? Che si schiacciano tutti lì per prendere il nuovo telefono o la nuova console o le nuove scarpe uscite. Ecco, sta succedendo questa cosa, no, del creare hype per un evento e la rincorsa, però, che può essere dettata spesso anche da, appunto, la possibilità di rivendere successivamente questi, certo, biglietti. E poi bisogna considerare una cosa: chi studia questi meccanismi è nel settore proprietario normalmente di aziende che operano nel ticketing, e le stesse aziende sono proprietarie delle aziende che
Per cui c'è anche un conflitto
fanno booking.
Esatto, c'è anche un conflitto di interessi direttissimo.
E sono proprietari dei nostri dati.
Ecco, sì.
Questo è una derivazione di come il mercato sia stato compresso sempre di più e si vada a ridurre in pochissimi, parlo più o meno di due grandi aziende che governano il mondo del antagonista, che governano il mondo del ticketing e che hanno successivamente pensato bene di acquistare tutte le aziende che facevano attività di booking e di promoting, e poi successivamente hanno cominciato ad acquistare, e se non ancora di più a costruire luoghi per lo spettacolo. Pensate per esempio alla nuova arena che si sta costruendo a Milano, che è di proprietà di un'azienda appunto che si occupa di ticketing e che nel suo gruppo ha successivamente anche l'azienda che poi si occupa di organizzare eventi. Ecco. Quindi, stringendo molto il mercato, poi le regole le detta chi è possessore del mercato.
Certo, il problema è che non ci dovrebbe essere qualcuno che lo possiede, il mercato, in teoria. Allora, ti faccio un'ultima domanda, abbiamo proprio un minuto, perché c'è il fatto che questa cosa è emersa perché ci sono state centinaia di denunce in Inghilterra e il tutto è arrivato a sto giro anche sul tavolo della Commissione Europea, o così racconta il Guardian, perché forse l'argine si può trovare proprio nelle regole dell'Unione Europea. Questa cosa è realistica?
Guarda, io lo spero tantissimo, la nostra ancora di salvezza. Noi abbiamo per esempio, ritornando al problema italiano, abbiamo un problema legato al monopolio del diritto d'autore,
sì,
che nonostante l'Europa abbia imposto delle regole, noi continuiamo a trasgredire queste regole sul diritto d'autore.
Sì, sì,
io credo che il monopolio sia dannoso sia per chi lo detiene sia per gli utenti. Quindi speriamo che l'Unione Europea possa determinare, perché non si può sperare nel buon senso di chi detiene
certo,
il mercato, ma bisogna sperare nel buon senso di chi governa il mercato. La musica è sempre stata considerata un mercato poco conosciuto dalle istituzioni, o comunque i meccanismi sono abbastanza complessi, per cui c'è da sperare che ci sia qualcuno un pochettino più interessato alla musica e allo spettacolo in generale, che possa capire però i meccanismi che sono molto,
certo,
complessi, che si nascondono dietro il sistema,
esatto,
del ticketing.
Grazie mille Andrea Pontiroli, un grandissimo abbraccio, adesso un minuto di pubblicità e poi torniamo con la seconda parte di Jack.
Thank you. ever expected, and I need more time. She's got a sister, and God only knows how I've missed her. And on the palm of her hand is a blister, and I need.
Eccoli qua gli Oasis, She's Electric da What's the Story in Morning Glory. Abbiamo appena finito, prima della pubblicità, di parlare di quel fenomeno che è scattato con la vendita dei biglietti degli Oasis, ovvero il dynamic pricing, e di come funzioni proprio a livello pratico. Davide ha scritto moltissimi messaggi in merito che finiscono tutti con avidità, perché poi si è parlato di reselling, quindi c'è anche tutto il fenomeno del secondary ticketing, insomma una cosa complessa. Ringrazio il buon Andrea Pontiroli ancora una volta per avercela spiegata in maniera potabile, e speriamo di avere chiarito almeno a chi avesse avuto ancora dubbi su come funziona di cosa si parla quando si parla di dynamic pricing. Ma sono tante le cose di cui parlare in merito all'annuncio, appunto arrivato con la fine dell'estate, della reunion dei fratelli Gallagher, una delle quali è, proprio per citare il titolo dell'articolo del buon Claudio Cabona su Rock Hall, la monetizzazione della nostalgia. Perché partire da qua? Il 2024, soprattutto mi verrebbe da dire in Italia, è stato un po' un anno di grandissime reunion. Ci sono i La Cruz che tornano con un disco insieme dopo 15 anni, c'è il tour dei CCCP, e poi c'è tutto quel settore hip hop con il ritorno dei Club Dog, il ritorno dei Co-Sang, delle vere e proprie reunion con disco annesso. Ecco, per farci raccontare un po' di cos'è questo effetto nostalgia e della sua monetizzazione, abbiamo con noi proprio il buon Claudio Cabona. Ciao Claudio.
Ciao Matteo, grazie dell'invito.
Ma grazie a te di essere ancora una volta ai nostri microfoni. Ormai, cioè, secondo me la reunion degli Oasis è un po' la goccia definitiva che fa dire ok, questo 2024 sembra che qualcuno abbia capito qualcosa di come funziona l'effetto nostalgia. Ci racconti, secondo te, perché questa roba funziona e perché è monetizzabile?
Allora, questo è un fenomeno che ovviamente nel mondo della musica c'è sempre stato, ci sono stati altri casi clamorosi negli ultimi anni di reunioni importanti, ricordo per esempio una che fruttò tantissimi soldi, che fu quella delle Spice Girls nel 2019, che arrivò a fruttare al quartetto, che, perché non c'era Victoria Beckham, perché si rifiutò, quasi 80 milioni di dollari con 700 mila biglietti venduti, quindi l'effetto, diciamo, reunion crea sempre un'impennata economica per chi decide di intraprendere quel percorso. Secondo me oggi questo fenomeno, dicevi bene, fra Italia e estero, con questa reunion anche clamorosa degli Oasis a livello internazionale, lo percepiamo maggiormente perché si sono chiusi anche dei cicli, il ciclo degli anni 90, il ciclo degli anni 2000, e in qualche modo arriviamo anche a delle date quasi tonde, o se non tonde, comunque celebrative di certi periodi, e quindi in qualche modo quell'effetto lì oggi è diventato mostruoso anche nei numeri, cioè se pensiamo che parlando proprio delle tasche, dell'economia che si metteranno in tasca i fratelli Gallagher, grazie a uno studio che ha fatto l'Università di Birmingham, si arriva alla cifra di 400 milioni di sterline tra le vendite dei biglietti, video, merch and company, che i fratelli Gallagher si metteranno appunto in tasca solamente per le date nel Regno Unito, le prime 14, ma poi il tour probabilmente sarà mondiale, quindi è chiaro che i numeri diventeranno ancora più alti. Funziona perché c'è ovviamente una parte mera di economia, ma funziona perché c'è anche una parte favolistica, di immaginario, di essere sempre per sempre Peter Pan, che in qualche modo noi che parliamo di musica dobbiamo anche rispettare e capire, no? Cioè, nel senso, il pubblico ama in qualche modo ripetere, rivivere certi tempi, legarsi a certe canzoni, e se possibile, se non ha avuto modo, come per esempio è successo a intere generazioni nel caso dei CCCP, di vederli dal vivo, se ha l'opportunità di vederli, beh, perché no? È chiaro che poi tutto questo meccanismo può portare, come dicevate giustamente in puntata, anche a tutta una serie di fenomeni, spesso indipendentemente dalla volontà della band o dell'artista, che però sono deprecabili e che arrivano addosso proprio al pubblico sul costo dei biglietti o su altre dinamiche, ecco.
Hai tirato fuori una decina di cose interessantissime, nel senso che innanzitutto il 2024 è il giro di boa esatto a livello proprio di anno di un sacco di ricorrenze tonde, no? Perché sono 30 anni dal 94, prima c'era l'84 e poi il 2004, sono tanti i lavori importanti usciti a livello musicale. L'altra cosa che hai detto è che la musica non esiste. Questa cosa mi è capitato, no? di ragionarci, magari anche di condividerla in onda. Non esiste una DeLorean per viaggiare nel tempo, la cosa più vicina a una DeLorean è la musica. Cioè, una canzone può, no, per 4 minuti un po' riportarti a quando la ascoltavi. E poi c'è quella cosa preziosissima, che è un gioco che spesso si fa, no? Se potessi scegliere tre concerti a cui non potrei mai andare, ma andresti. Ecco, queste. C'è anche un po' l'effetto, non dico last dance, ma ultima possibilità per andare a vedere, non so, gli Oasis o i Club Dogo, per dire, per cambiare totalmente, no, anche immaginario. E poi c'è un'altra cosa che ti butto lì per capire se sono solo io, ma perché ne faccio parte di questa generazione, tu sei un po' più giovane, o se un po' è così. Mi pare che la generazione millennials e quella che l'ha preceduta immediatamente, cioè la generazione X, siano particolarmente sensibili alla musica che ne ha segnato alcuni passaggi, no? Non so se perché un po' delusi da quanto la vita gli ha regalato dopo, o non so per quale sia bene la ragione, però mi sembrano un pubblico particolarmente favorevole a questo tipo di ondate di ritorno.
Sì, è vero, sono perfettamente d'accordo, credo che faccia sempre parte del discorso dei giri di boa, credo che poi succederà anche alla alle generazioni di adesso, quelle contemporanee, alla Z e a quelle che arriveranno, si tratta di cicli. Se guardi proprio anche sui Club Dogo, per esempio, come è capitato anche a te di vedere il parterre dei forum ancora prima di San Siro, in realtà c'erano tantissimi giovanissimi cresciuti nel mito dei Club Dogo e in qualche modo pronti a riviverlo. Quindi in realtà il fenomeno Nostalgia Reunion avvolge tutti, senz'altro le generazioni che hai citato ne sono più, come dire, ne sono più dentro, sono più facilmente manovrabili da quel punto di vista, perché toccano dei sentimenti vivi sedimentati negli anni. Però torniamo sempre al discorso di prima, c'è l'effetto magia. Noi, ma anche giustamente per il lavoro che facciamo, spesso trattiamo la musica parlando giustamente di dati, di biglietti, di afflussi e di quanto potrebbe una band guadagnare con una reunion, no? Però poi c'è tutto un aspetto magico per cui la musica non esisterebbe se non ci fosse quell'aspetto lì, che in qualche modo, come anche sottolineato, ti permette poi di viaggiare nel tempo, di rivivere certe epoche. Cioè tutti noi, o meglio non tutti noi, molti di noi hanno visto magari in tutti questi anni dal vivo Liam Gallagher e Noel Gallagher separati, no? Nei loro concerti solisti. E non abbiamo mai immaginato, no? Che potessero essere più di quello, perché poi diciamocelo francamente, live sono molto normali come artisti. Ecco, però immaginarceli insieme a risentire, cioè noi come pubblico, a vederli fare quelle canzoni che in qualche modo, questo è indiscutibile, sono pezzi di storia della musica, ha qualche cosa in più. Non so se dal punto di vista pratico, magari sarà come se li vedessimo separati, però di sicuro ha tutto un aspetto onirico, magico, favolistico, che va oltre il tempo, che dobbiamo assolutamente mettere sul tavolo quando parliamo di queste questioni, secondo me.
Chiarissimo. Poi, per quanto riguarda questo aspetto magico, no, che va oltre quella che chiamerò molto prosaicamente grattata, perché così farebbero alcuni dei protagonisti delle reunion di qui sopra, ci fa sperare che qualcosa forse sotto ci sia, il fatto che non tutti accettano di tornare, no? L'altra notizia è che gli Smiths l'hanno rifiutato, o meglio, Morrissey avrebbe anche accettato la ricca offerta, ma Johnny Marr, e questo lo racconta proprio Morrissey, l'ha rifiutata. Morrissey ci mette dell'ironia e dice vabbè, io comunque ho un tour negli Stati Uniti, lui continuerà a girare come special guest dei New Order, come un po' a sminuirlo, come fosse poco tra l'altro. Però c'è anche appunto chi non accetta, ci sono dinamiche anche tra le band che vanno oltre forse quella meramente economica. Ti faccio un'ultima domanda e la rivolgo anche a chi è a casa, visto che abbiamo ancora una decina di minuti abbondante a passare insieme, ma siamo nell'ultima parte di Jack di oggi. È si riuniscono tutti, dimmi una che vorresti tu nel 2025, una sola.
È molto, molto complicato, nel senso, se potessi sognare, così come dire, se potessi immaginarmi anche la risurrezione dei morti, ti direi i Beatles, ovviamente. Se invece dovessimo rimanere sul concreto, beh, per esempio gli Smiths, sarebbe bellissimo poterli rivedere dal vivo. Tra l'altro è interessante anche, ti getto ancora questo stimolo, vedere come anche le reunion cambino completamente le percezioni anche spesso degli artisti, no? Cioè noi in Italia abbiamo, per esempio, per anni demistificato la musica di Paolo e Chiara, gli anni 90, il 2000, no? Quel pop lì che ci sembrava una grandissima baracconata, ma che in realtà apriva, per esempio, Michael Jackson, no?
Aprivano Michael
Jackson. Loro fecero questo. Oggi il pop di Paolo e Chiara, che hanno fatto una reunion, è fondativo, nel bene o nel male, poi giudicherà il pubblico, però del pop italiano di oggi, lo dimostra Elodie, lo dimostrano tanti altri artisti. Quindi è interessante anche capire come la nostalgia e l'effetto reunion cambino anche le percezioni degli artisti che magari in alcuni anni abbiamo un po' snobbato.
Comunque io mi segno gli Smiths per quanto ti riguarda, poi parleremo con Johnny Marr, non so se hai contatti tu, poi insomma vedremo di arrivare a lui.
Mando un messaggio, esatto. Magari c'è anche un posto in band per noi.
Bra, esatto, vedi se insomma se ti rimangono attaccate due lire, male non fanno. La mia di Reunion da Sogno, molto più prosaicamente, è in Italia. Neffa quest'anno è tornato, vuoi mai che un sangue misto, anche solo live, la chiudiamo così. Grazie mille Claudio Cabone, un abbraccio.
Grazie a voi, buon lavoro.
Ciao, ciao, ciao. E a proposito appunto di ritorni, Neffa quest'anno è tornato a fare rap. Questo è il suo Foglie Morte con Fabri Fibra.
Forse avrò pensato a te senza avere le risposte, camminando su una via fatta con le foglie morte. Dietro gli angoli della mia mente te ne vai, senza illudermi che anche stavolta tornerai.
Mi sono abituato ai miei sensi di colpa, alle bugie che mi ripetevo ogni volta. Ora mi chiedo se mai sono stato vero o se fingevo per combattere la noia, rinchiusi in una bolla che ci separa. Ma dopo un po' sentivo che mancava l'aria. Mi ricordo ho cominciato a correre per strada. Mi son tolto quella maschera, mi soffocava. Non voglio restare solo, accettami per ciò che sono. In questo ballo che è la vita resti in pista, accecato dalle luci strobo. Non resto sobrio, poi non ti trovo, sbaglio di nuovo. Pensavo d'essere molto più forte, ricordi cadono come le foglie. Continua il ballo, cambiano le note. Rimango sveglio, solo un'altra notte.
Forse avrò pensato a te senza avere le risposte, camminando su una via fatta con le foglie morte. Dietro gli angoli della mia mente te ne vai, senza illudermi che anche stavolta tornerai.
Puoi sognarmi questa notte, le mie mani poi ti tengono.
No,
no,
no.
Puoi trovarmi questa notte dove in tanti poi si perdono.
No,
no,
no.
Puoi cantare la canzone con il vento anche se non ti sente.
Se non ti sente.
Sulle spiagge più lontane dove il tempo sembrerà per sempre.
Ehi, hey, è solo un click flash ed è andata. Solo un'altra storia che ora ha preso un'altra strada, che ora ha preso una trambata sulla faccia. Piede che schiaccia sul gasmo. Posso fare finta ma non fingere un orgasmo. E anche se uno ha detto devi stare molto calmo, non controllo un altro spasmo. Il cuore a pezzi ma non volta pagina. Corre fino a te mentre sanguina con le stigmate.
Forse avrò pensato a te senza avere su una via fatta con le foglie morte. Dietro gli angoli della mia mente te ne va, senza illudermi che anche stavolta tornerà. Dietro gli angoli della mia mente te ne va, senza illudermi che anche stavolta tornerà.
Boh, a me basta sentire rappare Neffa, sto già un po' meglio. Neffa e Fabri Fibra, Foglie Morte, il ritorno targato 2024 di Neffa a questa nobile arte. Quando sono le 14.51 e sono davvero gli ultimi minuti di Jack di oggi, in tanti segnalano un po' il loro desiderata per le reunion del 2025. C'è Shinty che ci scrive: sogno sublime, realistico, sangue misto. Realistico me lo segno, perché se poi succede vengo a offrirti una birra. E poi c'è chi ci scrive: io vorrei rivedere i REM, o R.E.M. come più correttamente vanno pronunciati, i Cake anche ci scrivono, e poi ci scrivono il Milan di Sacchi. Michele, ti capisco abbastanza, più per i protagonisti devo dire che non per Sacchi personalmente. Ci segnala Fabio invece un libro interessante, penso che vada segnalato, quindi grazie. Ci dice: per quanto riguarda l'effetto nostalgia, ci segnala l'effetto E-Man di Brian Box Brown, libro che parla di come il capitalismo sfrutti la nostalgia. È un libro a fumetti, per cui grazie della segnalazione. Prima di salutarci veniamo a un'altra notizia uscita in questi giorni. È stato annunciato il protagonista dell'halftime show del prossimo Super Bowl, e sarà Kendrick Lamar. Una notizia importante perché, a parte essere il primo rapper a fare l'all-time show da solo, senza portarsi dietro tutto il carrozzone, senza sfruttare anniversari né nulla, in realtà non è un rapper a caso, è molto più di un rapper. Da anni impegnato in battaglie civili, in particolare molto attento alla situazione sociale degli Stati Uniti, entra nel, diciamo, regno per eccellenza dell'immagine, che è quello dell'all-time show, dell'immagine, della musica proprio, tra virgolette, immagine in senso americano del termine. La musica rap è ancora il genere di maggior impatto oggi, io sarò lì al mondo a ricordare perché. Hanno preso quello giusto. Questa è stata la sua dichiarazione, io francamente non vedo l'ora di vedere cosa porterà su quel palco, intanto questa è la sua Pride.
That's gonna get you killed, but pride's gonna be the death of you.
Chasing new worldly possessions, flesh making, spirit breaking, which one would you listen?
The better part, the human heart, you love them or dissect them. Happiness or flashiness, how do you serve the question?
See, in the perfect world, I would be perfect world.
I don't trust people enough beyond their surface world.
I don't love people enough to put my faith in man. I put my faith in these lyrics, hoping I make a band. I understand I ain't perfect, I probably won't come around. This time I might put you down, last time I ain't give a fuck. I still feel the same now, my feelings might go numb. You're dealing with cold though, I'm willing to give up a leg and arm and show empathy from. Baby parties and functions are you and yours. A perfect world, you probably live another 24. I can't fake humble just cause your ass is insecure. I can't fake humble just cause your ass is insecure.
Probably won't be insensitive. Cold as December, but never remember what winter did. I wouldn't blame you for mistakes I made or the bed I laid. Seems like I point the finger just to make a point nowadays. Smiles and cold stares, the temperature goes there. Indigenous disposition, feel like we belong here. I know the walls, they can listen, I wish they could talk back. The hurt becomes repetition, the love almost lost that. Sick venom in men and women overcome with pride. A perfect world is never perfect, only filled with lies. Promises are broken and more resentment come alive. Race barriers make inferior, you and I. See, in a perfect world, I choose faith over riches. I'll choose work over bitches. I'll make schools out of prison. I'll take all the religions and put them all in one service. Just to tell them we ain't shit, but he's been perfect world.
Kendrick Lamar, Pride. Ragionavo in questo momento che molto probabilmente è anche il primo premio Pulitzer a esibirsi all'halftime show del Super Bowl, perché il signorino qua è premio Pulitzer, ricordiamocelo. Un saluto a Ricky dalla tangenziale che vorrebbe la reunion delle Zeppelin. Mai porsi limiti, abbiamo visto. Noi invece il limite ce lo poniamo perché siamo arrivati in fondo e quindi comincio con il ringraziarvi tutti, ricordarvi che abbiamo cambiato orario ma non abitudini, c'è il podcast della puntata, eh? Direi che questa è bella carica di cose. Se la siete persa, se volete recuperarla o farla girare, sito di Radio Popolare o app. Se invece volete recuperare la playlist, la musica che abbiamo ascoltato, potete seguirmi su Spotify, quindi seguite il profilo Matteo Villaci e lì trovate giorno per giorno tutte le playlist di Jack, ma anche delle mie conduzioni musicali, aperture, tutte le potete usare quando più vi aggrada, quindi Matteo Villaci su Spotify. Altrimenti seguitemi su Instagram, @Matteo_Villaci, Matteo_Villaci, e lì ogni giorno nelle stories tutti i brani andati in onda con i relativi autori, cantanti e quant'altro, quindi recuperate tutto su Instagram Matteo Villaci. Un saluto a tutti, un abbraccio, noi torniamo domani a partire dalle 14, ora la linea Playground con Elisa Gracci. Ciao.